momento e abbiamo già visto diverse cose interessanti, anche come dice questa slide, verrà il momento in cui insomma tutti i credenti saranno presi dal Signore. Saranno presi dal Signore perché lui scenderà, si fermerà sulle nuvole e prenderà i suoi figliuoli, prenderà solo i suoi figliuoli. Tutto questo era profetizzato già nell'Antico Testamento, è stato ripetuto molte volte dal Signore Gesù Cristo, dagli apostoli. Stiamo guardando un po' di particolari. Abbiamo visto già tante cose, abbiamo visto che come più o meno avverrà, ci sarà un grande suono di tromba che non sarà sentito da tutti, sarà sentito soltanto dai credenti, poi tutti quanti, prima i morti, poi i credenti vivi, saranno risucchiati, saranno aspirati dal Signore ci sarà questo incontro con il Signore sulle nuvole. Dopodiché il Signore ci porterà tutti quanti in un luogo chiamato Tribunale di Cristo, dove ciascuno dovrà rendere conto di quello che ha detto, di quello che ha pensato, di quello che ha fatto, se ha frequentato la radunanza, se non ha frequentato la radunanza. Dovremo rendere conto proprio di tutto. In quel momento il Signore vorrà vagliare tutto quello che è stato, tutta quella che è stata la nostra vita, e a chi lo meriterà darà delle ricompense. Comunque, a prescindere se avremo o no delle ricompense, comunque il biglietto per entrare nel paradiso l'ha pagato Gesù Cristo. Tutti quelli che saranno presi andranno nel paradiso, quindi non sarà un tribunale per la condanna, ma sarà soltanto un tribunale per chi merita i premi. Abbiamo provato già un po' dei rapimenti, oggi si parla tanto di rapimenti alieni, tanta gente dice che è stata rapita, sarà portata lì chissà dove, in qualche pianeta astrale, hanno avuto degli impianti, hanno avuto tante cose. Comunque abbiamo visto quello che si dice, ma abbiamo visto anche che tutto questo era profetizzato già nella Bibbia. Nella Bibbia si dice che negli ultimi tempi ci sarebbero state tante favole in circolazione, e la gente purtroppo crede molto alle favole, anzi dai favole alla gente, le favole fanno sognare, le favole ti trasportano in un mondo illusorio, tutto in un mondo ovattato, e la gente ama sognare, la gente ama estraniarsi. I comandamenti degli uomini che purtroppo sono, come dire, il baluardo, sono la fonte di tante religioni, e fanno voltare le spalle della gente alla verità, però questo è quello che vuole il diavolo, e anche questo era profetizzato. Era profetizzato che ci sarebbero stati tanti anticristi nel mondo, ma alla fine è profetizzato che ci sarà un personaggio definito l'anticristo. Questo anticristo somiglierà a tutti gli anticristi che ci sono stati, ma sarà l'incarnazione del diavolo, mentre quelli di prima erano soltanto delle possessioni. E abbiamo visto che ci sarà una grande tribolazione, verrà il momento in cui tutte le tribolazioni che ci sono state nell'arco della storia saranno una nullità di fronte alla grande tribolazione che verrà dopo il rapimento. Lo vedremo nel film che vedremo, che sarà proiettato sabato prossimo. La volta scorsa ho sottolineato che ci sarà anche questo personaggio chiamato l'empio nella Bibbia, quindi l'empietà c'è sempre stata, gli empi ci sono sempre stati, cioè queste persone ribelli al piano di Dio. Però verrà il momento in cui uno sarà l'empio, quello sarà proprio l'incarnazione del diavolo, il diavolo sulla terra. Quando sarà? Leggiamo questi versetti, Matteo 24, 36 e 42, Matteo 24, 36 e 42.
Ma quanto a quel giorno e a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma il padre solo. Come fu i giorni di Noè, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. Infatti, come nei giorni prima del diluvio, fino a che devo andare?
36 e 42.
Ah, e 42. Ok, scusate. Vegliate dunque, perché non sapete in quale giorno il vostro Signore verrà.
Allora, dei falsi profeti nella Bibbia si è sempre parlato. Chi sono i falsi profeti? Sono quelli che annunciano false profezie, cose inventate. Vi ricordate quando Elia ha lottato lì con 850 falsi profeti, 400 di Baal, 450 di Astarte? Vi ricordate come è finita quella storia con i falsi profeti? È ovvio che il falso profeta crede anche in un falso Dio, un Dio inesistente, però la gente crede più nei falsi profeti che non nei veri profeti. Oggi circolano tante false profezie, ci sono sette religiose, sapete che nel mondo ci sono 300.000 religioni e tutte sono false, perché non esiste una religione di Dio, non esiste una religione vera. Dio non ha mai fatto una religione, Gesù Cristo non ha mai inventato, iniziato, fondato una religione. Gesù Cristo ha fondato una via, uno stile di vita, un cammino cristiano dietro di lui, ma la religione è un insieme di regole umane, un insieme di comandamenti umani che fanno appunto la religione. Nell'Antico Testamento i falsi profeti venivano uccisi, c'era la teocrazia e tutti quelli che si mettevano a dire delle cose false in nome di Dio erano falsi profeti, venivano uccisi. Ma oggi si parla tanto di tante profezie, no? È stata famosa l'ultima, la profezia famosa dei Maya che si doveva avverare nel 2012, che ovviamente non si è avverata. Ce ne sono tante di false profezie, spesso si tratta di speculazione, di illazione. Molte persone, pur di avere il palcoscenico, pur di mettersi in vista, dicono un sacco di cose e quindi collaborano con il diavolo. Per questo si chiamano falsi profeti, profeti di un falso Dio, fanno tante trappole e tanta gente purtroppo cade in queste trappole. L'altra volta ho anche detto che per non cadere nella trappola di mettere in tasca dei soldi falsi dobbiamo imparare a conoscere i soldi veri. Insomma, se qualcuno ti volesse dare 2 euro di rame, non li prendere perché sono falsi. Sì, però non sempre i 2 euro falsi sono di rame, tante volte sembrano proprio veri. Allora bisogna imparare a conoscere quelli veri per non cadere in una trappola, perché i falsari sono molto abili, sono molto bravi, sembrano, fanno sembrare le cose uguali. Come facciamo a capire se una cosa viene da Dio o se una cosa non viene veramente da Dio? Cioè, ci sono le macchinette nei supermercati, mettono dei 50 euro nella macchinetta, e se la macchinetta fa rosso vuol dire che è falso, allora quello lo guarda un'altra volta, lo mette un'altra volta, ma se continua a dire che è rosso, basta, quello è falso, non se lo prendono. E c'è una macchinetta che ci fa capire quali sono le cose vere di Dio e le cose false. Come facciamo a capirlo? Beh, ce l'ha detto Gesù Cristo come facciamo a capirlo, Matteo 4, versetti 4, 7 e 10. Matteo 4, versetti 4, 7 e 10.
Ma egli rispose, sta scritto, non di pane soltanto entra l'uomo, ma di ogni parola che viene dalla bocca di Dio. Gesù gli rispose, e altresì è scritto, non tentare il Signore Dio tuo. Allora Gesù disse, vattene Satana, poiché sta scritto, adora il Signore Dio tuo e a Lui solo rendi culto.
Qual è la macchinetta? Qual è la soluzione per non cadere nella trappola della menzogna? Conoscere quello che sta scritto. Gesù Cristo ripeteva, sta scritto. Gesù Cristo conosce la sua parola. Noi dobbiamo conoscere la parola di Dio. Più conosciamo la parola di Dio e meno cadiamo nelle trappole delle false profezie. Abbiamo visto che il Signore Gesù Cristo stesso sulla terra disse, accadrà il mio ritorno, però quel momento, quell'ora, nessuno lo sa, neanche il figliuolo, solo il padre. Beh, qualcuno mi ha detto, allora se il figliuolo qualche cosa non la sa, vuol dire che non è uguale al padre. Ma notate che c'è la parola figliuolo, non voglio aprire un file su questo, su questa tematica è così importante, ma la parola figliuolo indica l'incarnazione, indica quel tempo in cui Dio si è fatto figlio e quindi si è fatto piccolo, si è fatto servo, si è fatto uomo, e per questo motivo quando lui era sulla terra, che si è fatto piccolo, si è compresso, ha detto soltanto quello che il Padre voleva, ha fatto solo quello che il Padre voleva, perché era venuto come servo, e quindi come servo lui non poteva dire quando il momento e l'ora in cui sarebbe venuto, altrimenti che cosa sarebbe successo? Ammettiamo che qualcuno dicesse alle 12 tra un mese preciso ci sarà il giudizio finale, allora tutti penserebbero, vabbè, per 29 giorni facciamo tutti i debosciati, ci divertiamo alla grande, facciamo le maialate più grandi che ci sono, 5 minuti prima, visto che bastano 5 minuti per essere salvati, ci ravvediamo. No, Gesù, Dio vuole uno stile di vita cristiano sempre. Quindi questo è uno dei tanti motivi per cui Dio non ha mai detto il momento e l'ora, perché vuole che noi lo attendiamo vigilanti. Quindi torniamo a quello che stavo dicendo, dobbiamo imparare bene cosa dice la scrittura, perché alla fine è solo la scrittura che ci garantisce quello che dice veramente Dio. Quando apriamo la Bibbia è come se stessimo aprendo la bocca di Dio. Quindi Dio ci parla, ci dice le cose come stanno veramente. Dobbiamo avere fede in quello che sta scritto. Di solito i falsi cercano di camuffare meglio possibile quello che loro dicono, ma più conosciamo la Bibbia e meno cadiamo nella trappola. Non dobbiamo essere come i bambini. Il bambino te lo compri con una caramella, un paio di scarpe, qualcosina sufficiente per comprare i bambini, ma noi non possiamo essere come loro. Efesini 4:14, per favore.
Affinché non siamo più come bambini, ballottati e portati qua e là da un vento di dottrina, per la frode degli uomini, per l'astuzia loro nelle arti seduttrici delle donne.
Ma notate che qui ci sono delle cose importanti, cioè ci sono delle persone che sono abili nell'arte della seduzione, persone che fanno frode, cioè la frode non è un caso, la frode è studiata. I soldi falsi non li fanno in un minuto, li studiano per bene, perché li devono camuffare bene. Qui ci sono persone che sono abili nell'arte seduttrice dell'errore, cioè sono cervelloni. Come ha fatto un uomo di nome Hitler a trascinarsi dietro una nazione intera? Come ha fatto? Doveva avere un cervellone, doveva avere delle capacità non indifferenti, non era un personaggio normale. Ci sono dunque delle persone speciali, ma speciali nel male. Queste sono molto abili, sono capaci di farti vedere il bianco come se fosse nero, capaci di rigirare tutto, capaci di farti credere il falso come se fosse vero e il vero come se fosse falso. Hanno una particolare abilità nell'arte seduttrice dell'errore. Pensate che quando verrà l'anticristo riuscirà a imbrogliare tutto il mondo. E sapete quale sarà la sua arma? Una piccola parolina, lusinga. Cioè lui con le lusinghe riuscirà a convincere tutto il mondo, con le lusinghe. Cos'è una lusinga? La lusinga è un complimento che ti fa venire l'appetito. Il diavolo riuscì a far cadere Adamo ed Eva con la lusinga: mangiate questo che diventerete come Dio. Loro si sarebbero dovuto fermare e dire: ma come? Prima di tutto Dio ci ha detto di non mangiarlo. Secondo, è mai possibile che basta mangiare un frutto per diventare come Dio? Ma proviamo a pensarci un attimino. Possibile che non si sono... erano così intelligenti. Adamo era molto intelligente, ha messo il nome a tutta la creazione. Allora, tanto intelligente, eppure non si è fermato a chiedere: ma è mai possibile che basta mangiare questo frutto e diventeremo come Dio? Ma lì c'era l'arte seduttrice dell'errore. Il diavolo è stato molto abile. Come dire, ha ipnotizzato lo sguardo di Eva e lei si è concentrata soltanto sul desiderio di mangiare. Ipnotizzando Adamo ed Eva, il diavolo, come dire, ha disconnesso il loro cervello. Erano molto intelligenti, ma in quel momento erano molto stupidi. Si sono lasciati guidare solo dallo sguardo, si sono lasciati ipnotizzare e hanno fatto quello che, come si dice, a mente fredda, a mente serena, non avrebbero mai fatto. Appena l'hanno fatto si sono accorti del male che avevano fatto, ma ormai era fatto. E noi diciamo, vabbè, si potevano pure ravvedere. Infatti Dio ha dato molta possibilità a loro di ravvedersi subito. Li ha chiamati, li ha interrogati, ma loro no, hanno cominciato a mentire. Una volta caduti nel peccato, peccato chiama altro peccato. Il peccato vuole essere coperto e quindi ci saranno menzogne, altri peccati. E anziché ravvedersi, la gente è capace di ammazzarsi, come fece Giuda, pur di non ravvedersi. Va bene. Abbiamo anche, voglio dire, anche due cose importanti intorno a un avvenimento storico molto grosso che è successo al tempo dell'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo era stato in Galazia, era stato tanto tempo, aveva tanto faticato per il Vangelo, si erano convertite le persone, li aveva portate al Signore e la Chiesa andava, le Chiese della Galazia, non era una sola Chiesa, le Chiese andavano bene, ma ad un certo punto cosa succede? Paolo li ha dovuti lasciare per proseguire il suo cammino nell'opera del Signore, sono arrivati alcuni dopo di lui che li hanno imbrogliati, ecco l'arte seduttrice dell'errore. E è bastato poco tempo che i Galati dimenticassero tutto l'insegnamento di Paolo e si sono messi a credere il falso insegnamento, la falsa profezia. Dopo Paolo scrive queste cose, le leggiamo, Galati 1, 6 e 7 e poi leggiamo 8 e 9, prima Galati 1, 6 e 7. Chi legge?
Mi meraviglio che così presto voi passiate da colui che vi ha chiamati mediante la grazia di Cristo a un altro Vangelo, che poi non è un altro Vangelo, però ci sono alcuni che vi turbano e vogliono sovvertire il Vangelo di Cristo.
Allora, è ovvio che i falsi profeti hanno un obiettivo. Qual è l'obiettivo dei falsi profeti? Sovvertire il Vangelo. Il loro obiettivo è intrappolare la gente, imbrigliarla, ipnotizzarla per sovvertire il Vangelo, ma questo è l'obiettivo del diavolo. Dunque i falsi profeti sono agenti del diavolo, sono strumenti del diavolo, e sovvertire il Vangelo significa camuffare la verità, dire delle mezze verità, dire qualche cosa che confonda la gente. E perciò magari ci sono tante sette religiose che anziché come dire, soffermarsi su tutta la scrittura, focalizzano le loro attenzioni soltanto su un versetto qui, un versetto lì, un versetto lì, e allora a sentirmi parlare sembra che loro conoscano tutta la Bibbia, ma conoscono soltanto pochissimi versetti, e questi pochissimi versetti li hanno anche, come dire, sovvertiti, e allora è sufficiente cambiare qualche parola, aggiungere qualche parola. Addirittura a volte è sufficiente cambiare la punteggiatura per cambiare il significato delle frasi. E così tutte le persone che credono a queste persone non credono più a quello che sta scritto, ma credono a queste false profezie che sono state dette e sono state ipnotizzate al punto che non vanno più a confrontare quello che invece è scritto nella Bibbia. In questo momento sto pensando a una congregazione intera di testimoni di Geova in Abruzzo, ma questo è successo anche in altre regioni, anche in Sicilia. Questi credenti ad un certo punto negli anni 60 si vedono e si sentono arrivare anche un comando da parte del comitato superiore direttivo, e il comando era: tutte le Bibbie che avete usato fino adesso dovete distruggerle, perché lo Spirito Santo, che sarebbe il comitato di Brooklyn, ha fatto una nuova versione biblica superiore a quella precedente, molto più precisa, molto più corretta. Allora si sente arrivare questo mondo e dice: dobbiamo distruggere il divino, dobbiamo usare l'universo, ci sarà una nuova Bibbia. Quelli che si affidavano ciecamente ai comandi hanno preso le Bibbie e l'hanno distrutto. Ma qualcuno, mi pare che fossero stati tre credenti, hanno detto: ma io prima di distruggerla voglio leggere la nuova Bibbia. È arrivata questa che loro chiamavano la nuova Bibbia. Hanno detto: siccome conosceva la Bibbia, che avevano usato fino adesso, che era questa, che è la nostra, e lui quando ha cominciato a leggere questa nuova Bibbia ha notato che c'era qualcosa, dice: ma è diverso, adesso voglio controllare. Allora ha aperto la Bibbia di prima, ha controllato gli stessi versetti, fa: ma sono diversi, ma non è migliorato, ma questo è proprio cambiato. Allora la sua scoperta l'ha condivisa con altri e alla fine questi hanno detto: ma effettivamente è diverso, ma sono diversi questi versetti, ma un momento, controlliamola tutta. Controllandola tutta, confrontandola tutta, hanno scoperto che c'erano migliaia di frasi cambiate completamente, però cambiate ad arte, qualche piccola parolina in più, qualche piccola parolina in meno, qualche parola trasformata, e allora cambiava tutto praticamente. A volte anche la punteggiatura, come detto prima, cambia. Quando hanno scoperto che praticamente in questa nuova versione c'era proprio uno stravolgimento, un sovvertimento della verità, allora hanno cominciato a parlare agli altri. Ovviamente questa voce, quello che stavano facendo, è venuta alle orecchie dei capi. I capi li hanno chiamati: beh, noi vi abbiamo detto di distruggere quelli di prima, e quello ha detto: ma l'abbiamo usata fino adesso e adesso la dobbiamo distruggere perché non la possiamo tenere. E lui dice: no, la dovete distruggere perché magari quella di prima vi impedisce di capire quello che è più preciso nella nuova versione. E questi dicono: ma nella nuova versione non è più preciso, è più confuso, anzi è proprio cambiato, anzi è proprio peggiorato. Versione, noi dubitiamoci, voi non dovete mettere in dubbio quello che vi ha detto il comitato. Morale della storia: vengono disassociati e tutta la congregazione si trasforma in una comunità cristiana evangelica. Questo per dire che è molto importante il confronto. Per esempio, vi ricordate dei famosi credenti di questa città che si chiamava Berea? I bereani ogni giorno verificavano con la scrittura per vedere se le cose stavano veramente così. Arriva il primo picco pallino che dice una cosa, lo credete? Tra i tali sono arrivati questi strani che si mettevano a predicare che se erano necessarie ancora le opere della legge per essere salvati, bisognava fare questo, bisognava fare quell'altro, e poi li hanno dimenticato tutti e hanno pensato: ah sì, è vero, se non facciamo queste cose non possiamo essere salvati. Quindi la salvezza per grazia non esisteva praticamente più. Perciò è stato necessario che Paolo poi scrivesse la lettera ai Galati per spiegare meglio le cose, perché questi erano caduti in trappola. Versetto 8 e 9:
ma anche se noi o un angelo del cielo vi annunciasse un Vangelo diverso da quello che abbiamo annunziato, sia anatema. Come abbiamo già detto, lo ripeto di nuovo anche adesso: se qualcuno vi annuncia un Vangelo diverso da quello che avete ricevuto, sia anatema.
Anatema significa, dovete considerarlo maledetto, proprio maledetto da Dio. Quindi non si può avere ancora comunione con una persona che è stata maledetta da Dio. Vi ricordate quando nell'Antico Testamento ad un certo punto Mosè ha chiamato tutto il popolo e ha detto: allontanatevi da questa famiglia di Core e da tutti quelli che stanno con loro, allontanatevi, perché tutti quelli che non si allontaneranno cadranno nello stesso giudizio. In quel momento si aprì la terra e furono inghiottiti dalla terra tutti quanti quelli che stavano insieme a Core. Maledetto. L'anatema è una maledizione che ci deve spingere a stare lontani. Quindi noi dobbiamo stare lontani. L'Apostolo Paolo dice: anche se venissi io stesso a dirvi delle cose diverse da quello che io vi ho detto quando vi siete convertiti, io sarò maledetto. voi non mi dovete sentire. Anche se venisse un angelo dal cielo, un angelo, a dirvi delle cose diverse, deve essere considerata anatema, non lo dovete sentire. Questo per dire quanto è importante rimanere ancorati alla verità, perché il diavolo, una volta che una persona ha ricevuto la verità, si mette d'impegno: questo qui lo devo fermare, questo qui lo devo confondere, questo qui lo devo bloccare, e quindi fa di tutto per sovvertire quella persona. Questo esempio dei Galati, di tutte queste chiese, erano chiese e avevano conosciuto il Vangelo attraverso l'apostolo Paolo, non attraverso Mimmo Calamì, attraverso l'apostolo Paolo, uno dei campioni della fede, uno dei campioni della teologia. Ciò nonostante, il miglior medico, il miglior insegnamento può essere sempre sovvertito. Così infatti era successo ai Galati, ma Paolo raccomanda ai Galati di tornare indietro, dice: ravvedetevi di che siete in tempo e non ascoltate più i falsi. Non dovete ascoltare neanche Paolo stesso se venisse a dirvi delle cose diverse da quelle che vi ha detto, perché ammettiamo che Mimmo Calamia, che ne so, fra 10 anni si comincia a dire delle cose strane, comincia a dire: ho scoperto che il rapimento non ci sarà. In questi ultimi tempi ci sono parecchi credenti che si sono messi a dire delle cose strane, credenti che un tempo sono stati bravi credenti, ma ad un certo punto dicono di avere scoperto, ho scoperto che, studiando, ho scoperto che il rapimento non ci sarà, il rapimento verrà prima, il rapimento verrà dopo, ho scoperto che studiando, insomma, non è stato proprio che Dio ha creato in 7 giorni, forse 7 milioni di anni, 7 miliardi di anni, eccetera, eccetera. Queste scoperte sono false profezie. Quindi anche se le dicesse Mimmo Calamia, dice: no Mimmo Calamia, grazie che ci hai annunciato il Vangelo, però adesso stai dicendo delle cose false, sono contrarie a quelle che tu stesso hai detto, questa scoperta è falsa, perciò noi ci atteniamo alla verità che ha cambiato la nostra vita, non possiamo accettare una verità diversa, perché l'apostolo Paolo ha detto: le verità diverse, non importa da chi vengono annunciate, devono essere considerate anatema. Non è stato chiaro? Sì, sì. Va bene, Isaia 30, versetto 2. Isaia 30, versetto 2, chi
legge? Che vanno giù in Egitto senza aver consultato la mia bocca, per rifugiarsi sotto la protezione del faraone e cercare riparo all'ombra dell'Egitto.
Allora, la strada giusta non è una qualsiasi, ma io ho incontrato molte persone che mi dicevano: ma come si passa per la strada giusta? Anzi, molte persone hanno paura, sapete il famoso proverbio: chi lascia la strada vecchia per prendere la strada nuova, sa quello che lascia, non sa quello che trova. La strada giusta qual è? Quella vecchia? Quella nuova? Come si fa a capire la strada giusta? L'Apostolo lo dice la scrittura parecchie volte, tra l'altro credo che questo versetto nella nuova versione è spostato: la strada giusta è la strada di Dio. Vi ricordate Gesù Cristo che disse: io sono la via? Lui non disse: io sono una delle tante vie che ci sono nel mondo. Ci sono molte persone che dicono: vabbè, tutte le strade portano a Roma. Sì, ma non tutte le strade portano a Dio. Non è vero che tutte le strade portano a Dio, perché Gesù Cristo ha detto: io sono la via. Non ha detto: io sono una delle strade che portano a Dio, perché a Dio porta una sola strada. E chi è? Qual è questa strada? La strada giusta è Gesù Cristo, è il Vangelo, è la sua parola la strada giusta. Non possiamo neanche ipotizzare che esistano altre strade. Certo, nel mondo ci sono tante strade, le persone credono ognuno nella propria strada, ma la strada giusta è soltanto una. Anche se poi le persone in questo caso andavano in Egitto, pensavano che la soluzione era scappare in Egitto, un'altra volta la soluzione è un'altra cosa, la Bibbia dice che la strada giusta è soltanto una. Ci sono alcuni versetti che voglio leggere anche a costo che poi terminiamo con questa slide, ma non abbiamo fretta, l'importante è capire bene, che troviamo in Matteo 12, 33 e un altro per favore Luca 6, 44. Matteo 12, 33.
O fate l'albero buono e buono pure il suo frutto, o fate l'albero cattivo e cattivo pure il suo frutto, perché dal frutto si conosce l'albero.
Luca 6, 44.
Perché ogni albero si riconosce dal proprio frutto, infatti non si colgono fichi dalle spine, né si vendemmia uva dai rovi.
L'albero si conosce dal suo frutto. Come facciamo a sapere se una persona ha imboccato la strada giusta? Magari dice che crede in Dio, però poi non crede veramente. Sa, una cosa è dire, credere, e una cosa poi è fare. Allora Gesù Cristo disse che noi non possiamo fidarci di quello che la gente dice. Noi dobbiamo osservare la loro vita, dobbiamo osservare il loro frutto, i loro frutti, perché l'albero si conosce dal frutto. Come ho detto l'altra volta, noi siamo stati chiamati, ci siamo convertiti per cambiare uno stile di vita, non tanto per cambiare un credo, non per cambiare una religione. Io non mi sono convertito per cambiare religione, mi sono convertito per vivere uno stile di vita nuovo, diverso. In base a che cosa? In base a quello che è scritto nella parola di Dio. Quindi non possiamo pensare che uno stile di vita sia giusto o sbagliato se non dà i frutti, come dice la parola di Dio. Il frutto di cui sta parlando il Signore Gesù Cristo è il risultato di quello che c'è scritto nella parola di Dio. Il frutto non è qualcosa che noi ci inventiamo, perché nelle religioni, per esempio, si inventano tante caratteristiche, tanti frutti, ma noi dobbiamo sempre riferirci a quello che è scritto nella scrittura, quello che è detto nella scrittura. La dottrina, c'è un versetto, volevo leggere ancora tre versetti, la dottrina, cioè quello che una persona crede, è importante, perché quello che noi crediamo determinerà anche la nostra condotta, la nostra etica, cioè le persone si comportano in base a quello che credono. Se io mi convinco di essere un maiale, comincerò a fare le cose che fa un maiale, perché la dottrina, quello che uno crede, determina anche la condotta. Se io mi convinco di essere una donna, comincerò a vestirmi da donna, comincerò a fare le cose di una donna. Quindi quello che una persona crede, di cui è convinto profondamente, determinerà anche la sua condotta, la sua etica. Quindi è molto importante capire che cosa significa io mi sono convertito per seguire il Signore. Mi sono convertito per non andare dietro a quello che mi piace, mi sono convertito per andare dietro a Gesù Cristo, mi sono convertito per fare quello che vuole Lui, non quello che piace a me. Quindi non tanto le movite, le discoteche, gli spettacoli emozionali, mi sono convertito per fare quello che è giusto. Se una cosa è giusta, la farò, anche se non mi piace. Se una cosa non è giusta, non la farò, neanche se mi piace. Quello che è giusto, dunque, ha il primo posto, è più importante. Magari non mi piace lavare i denti, però io so che se non mi lavo i denti mi vengono le carie. Allora l'intelligenza prende il sopravvento e dice: guarda, non ti piace lavare i denti, ma ti devi lavare, che sennò è peggio. Quindi noi facciamo già nella nostra vita tante cose che sono giuste e le facciamo anche se non ci piacciono. Mentre la gente, per quanto riguarda lo stile della propria vita, soprattutto lo stile della vita spirituale, è portata a fare soltanto quello che gli piace. Per questo non può funzionare. Proverbi 17:17 e Isaia 35:8.
L'amico ama in ogni tempo, è nato per essere un fratello nella sventura.
35:8. Isaia 35:8. Mi sembra che si è preso. Prendo io.
Là sarà una strada maestra e una via che sarà chiamata la via santa. Nessun impuro vi passerà. Essi saranno solo tra quelli soltanto. Quelli che la seguiranno, anche gli insensati, non potranno smanirsi.
la via giusta, quella che deve confermare la nostra vita, quello che può garantirci se siamo nel giusto, non è quella di internet dove noi scopriamo 500, 5000, 5 milioni di visualizzazioni con I like, mi piace. Noi possiamo avere pure 5 milioni di I like, ma dobbiamo chiederci, ma Dio c'ha il pollice su o il pollice giù? Dio è contento di questa cosa oppure non è contento? Non importa se tutto il mondo ci dice bravo, se Dio ci dice no, non va bene così, conta quello che Dio dice. La via giusta non passa da Facebook, non passa da WhatsApp, la via giusta non passa dalle masse, la via giusta passa dalla parola di Dio. È Dio che ci dice quello che è giusto e quello che è sbagliato. Noi andiamo avanti e Dio, attraverso la nostra coscienza, attraverso la parola di Dio, ci dice questa è la strada, oppure no, no, questa non è la strada. Ce lo fa capire. Poi siamo noi che dobbiamo scegliere di ubbidire a quello che Dio ci sta dicendo, perché molte persone sanno quello che è giusto e quello che è sbagliato, però non lo fanno. Perché non lo fanno? Sì, ho capito che sarebbe giusto andare là, però a me piace andare là. Ho capito che sarebbe giusto fare questa cosa, però a me piace fare quest'altra cosa. No, e sono famose le cose che riguardano i bambini che non vogliono mai mangiare certi cibi, non so, cibi di colore verde, cibi di colore rosso. Allora la mamma dice guarda che la deve mangiare i cibi di colore verde, perché sennò in bagno non ce l'hai più. Se no tu comincerai a mangiare, dice, ma non mi piace. Allora se la mamma accontenta il bambino, quello non lo mangia più, e domani il bambino avrà problemi. Abbiamo bisogno di scegliere la cosa giusta, la strada giusta, e la strada giusta non è giusta perché ci piace, ma è giusta perché è vera, perché è secondo la parola di Dio. Noi andiamo avanti e Dio ci fa vedere nella sua parola, parla al nostro cuore e ci dice questa è la strada, segui questa strada, non ti allontanare da questa strada. Faccio sempre l'esempio di questo libro di John Bunyan del 1600, un libro vecchio molto bello, uno dei migliori libri cristiani mai scritti, e c'era questo piccolo, questo ragazzo, questo piccolo cristiano che doveva arrivare a una meta e ha preso la strada per arrivare a questa meta, che era la città d'oro, e però mentre andava verso la meta c'erano tante strade, tante diramazioni. Arrivato ad una strada sentivo una musica, dice, ma che bella musica che arriva di qua, voglio andare a vedere. Lasciava la strada e si incamminava per questo sentiero laterale, e per andare a vedere lì rimaneva un po' di tempo, dice no, ma che ho fatto, sto perdendo tempo, io devo andare lì. Tornava indietro, quindi tempo per andare, tempo per stare, tempo per tornare indietro per riprendere la strada. Andava un po' più avanti, un'altra strada, dice ah, chissà cosa fanno lì, sento tante voci, ero incuriosito e andavo a vedere lì, e si perdeva un attimo. Poi diceva no, ma che faccio, io devo andare lì, perché lui aveva un grande peso sulla spalla e il peso dalla spalla è caduto solo quando è arrivato alla meta. Quindi tutto questo tempo che lui ha speso, ha sprecato andando di qua, andando di là, praticamente era controproducente, perché lui era schiacciato da questo peso. Se fosse arrivato subito sarebbe stato liberato subito. Non lasciamo mai la strada. Il Signore ci ha mostrato la strada, è venuto qui 2000 anni fa e ci ha fatto vedere qual è la strada. Non la lasciamo, saremo tentati di lasciarla, ci sono molti falsi profeti in giro, non ascoltiamoli, perché ci farebbero perdere tempo, ci impastrucchierebbero, ci impantanerebbero, ci imbriglierebbero con le loro false profezie, saremmo ipnotizzati e il peggio ce l'avremo noi. Amen. Amen. Amen.